In altre parole.
E questa settimana suona roboante, ma vi assicuro che riusciremo a farlo. Andremo a indagare alcuni elementi della nostra cultura planetaria. Sembra una cosa, insomma, una missione impossibile, e invece è possibile. Da un lato perché abbiamo un ospite che è in grado di farlo e che il nostro pubblico di Rete 2 conosce, e se non lo conosce, lo conoscerà questa settimana, che è Sara Hejazi, che è una cittadina italiana e iraniana, ama definirsi così, che è già stata con noi altre volte, che si occupa di antropologia culturale, di epistemologia, scrive, è giornalista, collabora con le università, quindi tasta il polso a diverse realtà. E l'abbiamo intercettato in redazione subito, appena pubblicato un libro intitolato Il senso della specie, con il margine editore, e il sottotitolo è proprio questo: perché la cultura planetaria è il destino dell'umanità. Allora, suona roboante e forse quasi un po' astratto, troppo macro, invece vi assicuro, vero Sara, che non sarà così. Abbiamo proprio un caso molto concreto da cui partire.
Ecco, sì, buongiorno Daniel, buongiorno agli ascoltatori, è sempre bello tornare ai vostri microfoni, sono molto contenta.
Allora, noi facciamo questo in altre parole che è una sorta di ping pong, ma qui facciamo ping pong subito andando sul pezzo di quello che accade con il mondo non del ping pong ma del tennis con la Peng.
Esatto, sì. Partiamo da qui per raccontare un po' un episodio che, come dicevi tu un po' nell'introduzione, dal particolare ci porta un po' all'astratto, all'universale, cioè questa tennista che all'inizio di novembre denuncia un abuso sessuale accaduto molto tempo prima da parte del vice premier cinese Zhang Gaoli, spero di pronunciarlo bene, il cinese non è la mia competenza, e si ritira, a un certo punto sparisce, quindi provocando anche la preoccupazione internazionale. Allora, di fatto lei ha in qualche modo calcato l'onda del MeToo cinese. Il MeToo è di fatto è stato un movimento planetario dal 2017, nato in area statunitense, quindi siamo nell'occidente americano, e a un certo punto poi si è propagato un po' come un'onda, anche grazie alla potenza proprio delle onde della rete, no? Quindi dell'hashtag MeToo un po' in tutto il mondo. E questo è stato un po' una sorta di altra onda che ha toccato anche la Cina, quindi questa denuncia. Sono stata stuprata, poi in realtà c'è stata una sorta di relazione durata 10 anni con il vice premier, una relazione per lui extraconiugale, quindi lo scandalo era doppio, cioè iniziato con una sopruso e poi è continuato anche con una con un tradimento, con una relazione non ufficiale. Quindi insomma, questo è il punto di partenza per provare un po' ad aprire il tema di riflessione, cioè quello che noi stiamo negli ultimi anni assistendo a una decostruzione di una narrazione che fino a qualche tempo fa era abbastanza normale. Questa è una parola che suona un po' brutta, ma per le donne che accedevano a determinate carriere, il compromesso di o cedere alle avances sessuali da parte dei maschi che stavano in posizioni superiori, oppure cedere comunque al compromesso o accettare anche che fosse normale essere invitate fuori, avere qualcuno che corteggia costantemente, che comunque l'aspetto sessuale fosse una sorta di moneta di scambio, a un certo punto viene denunciato, no? Come se crollasse una sorta di castello, una sorta di anche proprio norma sociale taciuta, però a cui tutti quanti in fondo erano un po' abituati.
La Peng, come dire, fa parlare di sé, prima l'ha fatto attraverso l'assenza e le dichiarazioni, il mondo del tennis, anche, forse quasi soprattutto maschile, che è quello ancora più sotto la luce dei riflettori e dello sponsor, si è sollevato per dire che ne è, come stai, vari hashtag, e adesso, insomma, è una vicenda che i giornali raccontano, i mass media anche, e da quali siamo partiti. Hai usato una parola interessante, decostruire, no? Il mondo dello sport è narrazione, spesso epica, troppo spesso virile, no? E un altro esempio di decostruzione narrativa, della narrazione dello sport, ce lo offre anche qui un'altra tennista donna proveniente dall'Asia, ma non cinese, bensì la giapponese Naomi Osaka. Anche qui, come dire, è un caso interessante.
Ma sì, perché guarda, Daniel, noi siamo immersi in una sorta di panottico che sembrava in realtà avere un'unica narrazione, no? La narrazione ancora un po' novecentesca, nicciana del superuomo. E quindi il superuomo che spingeva anche, insomma, gli atleti, ma gli esseri umani in generale, a superare i propri limiti, però con una connotazione ben precisa. Quindi era, appunto, come dici tu, il virile, il maschile, la forza, no? La possibilità di raggiungere quasi la divinità,
la potenza.
Ecco, ma la potenza, esatto. Poi il postmoderno, soprattutto il postmoderno, cioè l'epoca in cui siamo immersi noi, ci ha offerto una sorta di messa in discussione, una critica di queste prospettive. Lo ha fatto attraverso, ovviamente, le voci delle persone illustri o meno illustri. Lo sport, per esempio, a parte il sasso buttato sul oddio l'abuso sessuale anche in ambito sportivo, eccetera, e lo ha fatto anche con la fragilità dell'atleta. Cioè l'atleta, che non è più, in questo caso la Osaka, ha un male oscuro, dice, no? Quindi racconta di un malessere. Lei è una delle più pagate, è una persona che appartiene a diversi mondi, perché ha origini anche hawaiane,
sì,
oltre che giapponese.
Molto interessante.
Esatto, lei è una figura multiculturale, e a un certo punto molla, getta la spugna, cioè getta la racchetta.
Oh, è andata via la linea. Comunque possiamo provare a richiamare o ristabilire la linea. Sara e Giasi, non so se mi sente. Comunque eravamo rimasti fermi al questa Naomi Osaka, questa tennista, questa superstar, che a un certo punto fa outing, ma non tanto per dichiarare un'omosessualità, che non sappiamo se è il suo orientamento, che non ci interessa, ma getta la racchetta per prendere in mano la penna, metaforicamente parlando, e dichiarare cose. Perché è importante?
Ma è importante perché sì, appunto, di nuovo anche lì ci sono dei modelli costrittivi in cui lo sport riflette proprio questo superuomo, ma il superuomo in fondo è esattamente, come dicevi tu, una sorta di mito irraggiungibile. Se è raggiungibile lo è a prezzo molto caro, lo è a prezzo di per esempio droghe, lo è a prezzo di negazione della propria umanità. L'umanità di fatto negli ultimi anni cosa ci sta provando a dire? Ci sta provando a dire che anche la fragilità o anche il limite in fondo è l'essere umano, cioè fa parte della nostra specie, che forse aspirare a questo superuomo era qualcosa che sì, ci ha spinto ad andare verso nuove scoperte, no? Perché il Novecento poi è quello che ci porta in questa epoca di quasi magica, no? Di possibilità infinite, di esplorazioni sia dello spazio ma anche del corpo. E invece però era lasciato da parte un po' questo lato della fragilità umana. Invece questo lato, credo che nella decostruzione di questa narrazione, Daniel, si stia venendo fuori, stia emergendo, e che diventerà sempre più incluso nelle varie caratteristiche che ci rendono esseri umani.
Ma una domanda, una domanda da un milione, invece noi abbiamo poco più di un minuto, al limite la riprendiamo. Ma ecco, questa fragilità abbinata a una donna atleta che la dichiara, il suo mal di vivere, c'è questa serie Netflix che ha fatto parlare tantissimo di Naomi Osaka e la sua infanzia, può essere un problema, può essere un boomerang, o è un bene dal punto di vista femminile, di donna, appunto, dove il mainstream, dove il solito discorso patriarcale è le donne sono più fragili?
Io credo che sia un bene nella misura in cui c'è stato un bel libro scritto qualche anno fa da Anne Rosin, si intitolava La fine degli uomini, in modo molto provocatorio. La fine degli uomini non era augurarsi che gli uomini sparissero dalla faccia della terra, ci mancherebbe, ma era proprio il fatto di raccontare come negli ultimi 20 anni le donne avessero potuto ricoprire delle posizioni sociali che prima le erano totalmente precluse. Ecco, questo occupare posizioni sociali però avveniva sempre con una sorta di mascherata, e cioè con il fingere di essere maschi, di essere uomini, cioè occupavi dei posti di alto livello però dovevi comportarti come uomo. Invece questa era, secondo me, l'era di Osaka, ma anche in generale, no? L'era della fragilità apre in realtà un tratto universale, cioè attraverso le donne che occupano posti di potere stiamo in realtà venendo un pochino facendo un po' pace con un modello di umano che non è soltanto più appunto quello del superuomo, ma è un modello di umano che può raggiungere risultati eccellenti, ma deve anche veramente fare i conti con la sua fragilità. Però questo vale per tutti e due i sessi, per cui ben venga che siano le donne che mettono in risalto questo aspetto, e che sono sicura che questo aspetto verrà poi in qualche modo nel tempo incluso anche non soltanto per il genere femminile, ma in generale per l'essere umano.
Grazie Sara e Jasi, ed è una promessa, l'abbiamo in un certo senso servito su un vassoio d'argento. Domani parleremo di genere, identità di genere, anche di scienza, con una grande donna, Donna Haraway. Buona giornata.
Grazie Daniel, buona giornata a voi.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.